questi modi orientali e occidentali, no? Perché lì l'altra cosa che bisogna dire è che Pier Cesare è stato anche molto russo, sapeva tutto, oltre che la lingua, eccetera. E poi certamente il rapporto con tutta la struttura mentale e artistica di Tolstoi, senz'altro. Tolstoi è però un faro già buttato verso l'Oriente, no? Sapete che è la figura di grande mediazione, insomma, tra Oriente e Occidente. Tra l'altro poi, a proposito di Gandhi, c'è da dire che c'è questo epistolario di cui parlava prima Gianni, no? Epistolario tra Gandhi e Tolstoi, e ce n'è un altro epistolario feroce tra Gandhi e Buber, perché Gandhi scrive una prima lettera a Buber affrontando il problema dello sterminio nazista nei confronti degli ebrei. E sostanzialmente però gli dice: sì, avete subito tante cose, certo, non avete avuto in questo nessuna disciplina spirituale. Se voi aveste praticato, è vero, la non violenza e foste in questo cresciuti, educati, probabilmente le cose sarebbero state diverse. Ovviamente Buber, che era peraltro un uomo di pace, però su questa cosa è saltato, insomma. Ed è interessante perché con Tolstoi è un Gandhi giovane, è vero? E con Buber è un Gandhi anziano, molto forte, insomma.
Grazie. Io volevo chiedere se c'è, prima di tutto, il modo per far ripubblicare al Mulino questo carteggio, sia quello di Gandhi giovane che quello di Gandhi vecchio, perché è tanto tempo che so di questo carteggio, però non sono mai riuscita a trovarlo. E l'altra cosa è se quel felice momento che ha vissuto la Chiesa durante il Concilio, con così tante menti aperte, ricche di ricerche di spiritualità, proprio come dire, quasi un momento magico, un kairos di solito, ecco, pensa che possa ritornare magari anche per merito di Papa Francesco, o altrimenti, cioè, è una mia speranza, insomma, che questi momenti possano ritornare, possano arricchire di nuova vita la Chiesa, perché al momento è abbastanza pallida, per non usare un altro termine. E molti si sentono anche... Io purtroppo non l'ho vissuta perché ero troppo piccola in quel periodo, però leggendo di tutte queste persone, anche alcune riuscendo a incontrarle di persona, verrebbe veramente voglia di rivivere un momento di questo tipo per avere una rinascita generale e non assistere a certi silenzi penosi davanti a quello che succede sia in tema di immigrazione ma anche di tante altre cose. Chiedo un vostro parere su questo, grazie.
Io rispondo alla prima domanda e lui alla seconda. La prima domanda è quasi neutra, editoriale. Alcuni anni fa il Mulino mi chiamò e mi disse: mi ci dispiace tanto, ma Gandhi e Tolstoi non si vende più e quindi lo togliamo dal catalogo. Io dissi: ma come non si vende più? Facciamo dei corsi su Gandhi e Tolstoi, tanti studenti lo comprano, sia studenti di Bori, sia studenti miei, sia altri studenti di altri professori. E Mulino, insomma, era convinto che non si vedesse più. Allora, loro mi dissero: noi però ne abbiamo tante copie, ne abbiamo, non so, 200-300 copie, cosa ne facciamo? Io dissi: ma regalatecele. E infatti mi regalarono 150 copie, Pierre un po' di meno. E dopodiché io avevo un angolo della casa pieno di tutte queste copie, non sapevo bene cosa farne, e poi un giorno sono andato in una libreria di Bologna, quella del Greco, che era una libreria molto carina, molto... con un libraio di vecchio tipo, di quelli che quando vogliono un libro lo si mettono a cercarlo con grande passione. E allora lui mi disse: ma cosa ha fatto il Mulino che ha tolto dal catalogo questo libro? Io tutti i giorni c'è uno studente che arriva a chiedermelo. E allora io gli dissi: guarda, facciamo così, siccome io ne ho tantissime copie e non so cosa farne, te ne regalo una cinquantina. E le regalai. Dopo pochi giorni ripassai e le aveva già vendute tutte. Dopo di allora sono successe queste cose ancora, che Pier Cesare aveva bisogno, aveva voglia di raccogliere alcuni scritti su Tolstoi e sulla Russia, e tra questi voleva mettere il suo scritto introduttivo su Tolstoi di quel libro. E mi chiese cosa ne pensavo, gli disse che ero contentissimo, e quindi lui fece questa cosa. Io non ci pensai più. Però poi invece a un certo punto ci ho pensato anch'io, ho pensato che mi sarebbe piaciuto rivedere il testo, cercando anche le cose che nel frattempo erano uscite, che avevano aumentato le conoscenze su questo, e andai a parlare con Mulino. E Mulino disse: guarda, è tuo, fai quello che vuoi, questo libro per la parte tua è tuo. Io trovai un po' strana questa cosa, devo dire che quelli del Mulino sono miei amici, cioè li conosco tutti da 30 anni, insomma. E così, insomma, ad un certo punto ne ho parlato con un altro editore, e non escludo che il prossimo anno, se non avanza la che il prossimo anno io possa ripubblicare la parte Tolstoi più il carteggio in un volume con un altro editore, insomma. Secondo me sarebbe interessante molto, perché appunto, come lei, molte persone dicono: io ho sempre cercato di leggere questo libro e non lo trovo mai da nessuna parte. C'è nelle biblioteche, per chi lo vuole leggere c'è nelle biblioteche, però comunque questo io farò. E adesso invece lasciamo una più impegnativa risposta teologica a Don Giovanni.
Ma è chiaro che il livello culturale in generale si è molto abbassato, no? Quindi siamo molto più in difficoltà. È strano, perché si è abbassato mentre sono venute avanti anche tutte queste tecniche informatiche, che di per sé potrebbero essere molto preziose, lo sono anche, però c'è un bivio, secondo me, velenoso per questo, perché c'è qualcuno che le usa e moltissimi che ne sono usati. E questo in realtà, a partire poi dai bambini, poi i ragazzi, i giovani, per ora non funziona bene. Potrebbe funzionare benissimo, essere straordinariamente capace di raggiungere le biblioteche di tutto il mondo, i testi, no. Quindi ognuno nel suo piccolo campo sa benissimo che preziosità è tutto questo. Non è questa certamente la causa di questo decadimento. Adesso siamo appena usciti, poi forse non siamo affatto usciti, da un ventennio di una dittatura sottoculturale molto aspra, molto dura, che ha invaso la televisione, ha invaso i mezzi di comunicazione, no? Quindi adesso è tutto un pochino più difficile. Però persone appassionate ci sono. E soprattutto, come sapete, in qualsiasi scuola, anche la più scalcagnata, se c'è un docente appassionato, di fatto raccoglie anche oggi qualcuno. E quindi io dico che bisogna essere molto fiduciosi, però certo, prendendoci conto che ci si muove in una certa difficoltà. I livelli delle scuole sono bassi. Anche a Bologna i livelli delle scuole si sono abbassati, e cito una scuola sola per dire che era un istituto tecnico che 30 anni fa era equiparabile a un liceo di altissimo livello. Uno che usciva da questa scuola, che si chiama Aldini Valeriani, è vero, ne usciva con l'onore di un percorso culturale vero, profondo. Non c'è più. Quindi una frequenza anche numerica spaventosa, ma poi niente. La cosa io la patisco in modo dolorosissimo, perché in questi anni difficili cosa succede? Che ci sono molti giovani stranieri che evidentemente non riusciamo a far lavorare perché il lavoro non c'è. E allora cosa si fa? Si cercano due palanche di qua e di là e li faccio studiare, però di giorno lo stesso cercano di fare un lavorino, quasi sempre illegale, e di sera vanno a scuola. Ora però sono scuole serali praticamente per stranieri, insegnanti vergognosi, che non fanno niente. Sono andato dal preside a dire, però come facciamo? Siccome lui mi chiama qualche volta a fare quella cosa spaventosa che si deve augurare solo un nemico, di governare quelle assemblee scolastiche, sapete, 300 studenti, una cosa che per me, dopo mi posso permettere dei peccati perché sono già assolto. E però a dirgli, ma senti, ma però, ecco, questa coscienza scolastica, bisogna dire, manca un po'. Ci sono delle belle eccezioni, io frequento abbastanza anche l'università, insomma anche l'università c'è qualcuno che fa, quando c'è qualcuno è un po' come la politica, no? Si dice che si è abbassato il livello di attenzione per la politica, è che non c'è nessun pensiero, nessuna proposta, là dove c'è invece a me sembra di vedere che c'è una risposta, un'attenzione, un bisogno, quindi che dire. Del Papa, il Papa è un soggetto pericoloso, insomma, no? Evidentemente un gesuita che si fa chiamare Francesco va sottoposto a un terzo grado, no? Però è dal 13 di marzo che tutti ti fermano per dire, ma te sei contento del Papa? Allora io ho cominciato a girare la domanda e dico, ma te dimmi perché sei contento? Ora effettivamente ci troviamo davanti a un fenomeno singolare, bisogna dire, no? Io accanto alla mia parrocchia ho una parrocchia di atei con i quali ho una vita intensa di relazione, di incontri, eccetera. Io non penso di convertire nessuno, ma non è neanche fine, non l'ho neanche fondata io, sono loro che sono venuti a cercare me. Lavoriamo, insomma, no? Cerchiamo di mettere in piedi. Lì, quello è uno spazio che mi impressiona molto, forse anche voi avete visto che l'attenzione per questo ometto venuto da Buenos Aires non è solo dei cattolici praticanti, è anche dei non cattolici e quindi anche degli atei, no? E quindi porsi la domanda, ma perché? Io me ne sono data una molto elementare, ma... cioè a mio parere ha un tipo di stile che... fa brillare il Vangelo. Ecco, io ho l'impressione che il Vangelo sia annunciato, no? E sia annunciato anche quando uno, magari in maniera un po' retorica, ieri un nostro grande amico, grande teologo, lo prendeva un po' in giro per quella roba della borsa, insomma, dice, ma è un po' una scena. Sì, probabilmente sì, è vero. D'altra parte però, poi invece manda un messaggio. Manda un messaggio che forse per te non sarà adatto, non hai bisogno che lui porti la borsa, però c'è qualcun altro che resta. Quindi è un fenomeno indubbiamente interessante. Sarebbe augurabile che non scrivesse documenti, questo documento sulla fede fatto insieme al predecessore, insomma, infatti è uscito quel bel articolo di Barbara Spinelli, no, che dice, ma facciamo una fantasia, vi dico una cosa che non è sicuramente vera, che al Papa di quell'enciclica sulla fede non gliene importa niente e che gli importa molto Lampedusa, e ha svolto l'articolo in termini acuti, insomma, e anche profondi. Può darsi, ecco, che certamente sia venuta avanti una gestualità e un indirizzo di parole che indubbiamente è di un certo interesse. La mia sensazione è che certamente la compagine ecclesiale è felicemente condizionata, insomma, no? I vescovi sono terrorizzati. Abbiamo passato giorni di terrore, perché? Perché quella propostaccia che ha fatto, per la quale domani sera c'è sta roba, cosa ovviamente ha provocato che un sacco di altra gente ha detto, va bene, io non posso andare a Roma, è vero, sono a Cogne e a Cogne mi rifaccio la mia cosa. Però questo terrorizza, no? Intanto perché non si sa che cosa lui dirà e farà, e poi perché in ogni caso hanno una gran paura, quindi a Bologna si fa, doveva essere in piazza, poi hanno detto no, facciamo in San Petronio, che è la chiesa cittadina più della municipalità, no, la facciamo in cattedrale, con l'esposizione del Santissimo, è un'adorazione, così, guai chi dice una parola. è perché c'è paura, no? Sicuramente molti non sono d'accordo, insomma, no? Molti non sono d'accordo. Abbiamo già avuto un incidente, insomma, lui, facendo riferimento a un grande maestro dell'ebraismo, parlando così a braccio, ha detto che quando Dio perdona, dimentica anche il peccato, no? Che quello lì ha fatto. Io ti perdono e dimentico il peccato. Tra l'altro è un verbo che nel testo ebraico è continuamente presente, attribuito a Dio. Dio dimentica. No? E un cardinale non ha resistito, insomma, no, e quindi ha detto: no, non dimentica. È un cardinale del nord, che è arcivescovo di una regione ex rossa, eccetera, eccetera. Grazie, allora, arrivederci.